occhi chiusi sul via vai di fasce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Have a good time, cari ascoltatori, let's have a good time, care ascoltatrici, o perlomeno ci si prova alle 8 e 5 di questa mattina, di questo venerdì 6 di maggio, con la consueta puntata breve del Demone del Tardi, a cui fa seguito uno sgargiante Professor Di Stefano con il Giorno delle Locuste. Ma cominciamo subito e cominciamo immediatamente con le notizie dal fronte, perché oggi Libero titola sulla grande, grandissima vittoria del centrodestra, vittoria del centrodestra, la casa è salva. Ebbene sì, è salva la casa e salvo anche il catasto della tradizione, il catasto, uno dei capisaldi della nostra tradizione, un po' come il presepe. E la riaffermazione delle radici cristiane del catasto da parte del centrodestra ha fatto sì che venissero fermati quei banchieri che volevano venire qui a rubarci i nostri catasti. Insomma, vittoria, esulta Libero ed esulta anche il giornale Il Punto Tecnico Politico, però lo fa su Twitter Elio Vito, parlamentare dissidente di Forza Italia, che scrive: Salvini e Tajani esultano, hanno ottenuto che nella riforma del catasto, dove non erano previsti aumenti delle tasse sulla casa, non vi siano aumenti delle tasse sulla casa. Perfetto, inappuntabile, fine, gioco, partita, incontro, e dopo ne parleremo parleremo anche con il professor Di Stefano e con il professor Santoro al giorno delle locuste, ma intanto attenzione, attenzione, perché una minaccia ben più grave, pare incredibile lo so, ma ben più grave della riforma del catasto incombe su di noi e sulle nostre teste. No, non è la guerra, ma l'allarme lanciato dal giornale che oggi in prima pagina titola Insetti, gender e migranti, ecco l'Europa del futuro. Mamma mia, beh dai, comunque poteva andarci peggio, potevano titolare Zecche, Ricchioni e Baluba, ecco l'Europa del futuro. Deve essere la svolta elegante dei giornali della destra. E poi c'è la talpa. Sì. Repubblica oggi svela l'esistenza della talpa di Azovstal che consegnò ai russi la mappa dell'acciaieria. Si tratterebbe di un elettricista ucraino che, se è lo stesso che ha fornito a Piazza Pulita la mappa del tunnel dell'acciaieria, che poi era la mappa di un gioco in scatola, si capisce anche perché i russi ancora non sono riusciti a prenderla, l'acciaieria. E infatti si combatte, ma occhio che sembrerebbero esserci i primi spiragli di pace. Protagonista è il Papa che no, non incontrerà Putin e Zelensky, ma potrebbe però incontrare Sgarbi e Mughini per porre finalmente fine alla terribile guerra dei talk show. Il Papa è l'unico che possa mediare di fronte alla battaglia che si è accesa sul palco del Teatro Parioli a Roma.
Ma calma!
Questo, ma calmati tu, ma imbecille! Calmati tu!
Cazzo, pezzo di merda! Pezzo di merda!
Faccia di culo! Testa di cazzo! Coglione!
Dai!
È violento! Sei peggio di tutti!
Merda.
Sei come merda umana!
Calmi!
Coglione!
Calmo, Vittorio.
Sono messo in un posto sbagliato.
Cazzalo via!
L'altra volta mi hanno bloccato, questa volta
testa di cazzo!
Sì, basta!
Mi alzo e ti prendo a calci
di nuovo! Io testa di nuovo!
Lascia perdere, cazzo!
Fascista! Fascista! Dai. Fascista!
C'è un caso questo.
Squallido per
pubblicità, tieni, continui per gli acquisti.
Ecco, che poi Costanza la chiude così, no? Consigli per gli acquisti. Non so voi, ma Biden e Putin, io me li immagino più o meno così, cioè sono più o meno questa roba qui, due anziani racconti che si urlano e si menano, ma con l'aggravante di avere i missili nucleari in più. Oggi si scrive anche dei talk show ancora, della guerra dei talk show e anche della riforma in arrivo della RAI con le nuove linee guida, se abbiamo tempo dopo lo leggiamo sul foglio, ma sui giornali oggi si scrive anche per esempio del coinvolgimento progressivo militare dell'Italia e mentre si discute di questo, attenzione perché a far discutere è anche la Z di Zagarolo, ebbene sì, la Z di Zagarolo, perché prima della parata della vittoria a Mosca, pensate, ci sarà la parata della vittoria a Zagarolo, organizzata dal Partito Comunista di Zagarolo, che per promuoverla ha utilizzato la Z dell'operazione speciale al posto della la Z di Zagarolo, una storia meravigliosa su cui mi soffermerei a lungo, ma purtroppo non c'è tempo. Prometto però che ci ritorno sopra anche in tempo reale qui in puntata qualora Zagarolo dovesse annunciare già questa mattina l'uscita dalla NATO. Prima di andare ai titoli vi segnalo però che oggi si scrive molto anche dell'incontro che ieri c'è stato tra Draghi e Mark Zuckerberg. Ebbene sì, sembra che Draghi abbia concesso l'amicizia a Zuckerberg. Di che cosa hanno parlato? Sembra si siano parlati delle opportunità anche per l'Italia che offre il metaverso. Tradotto, Zuckerberg deve aver detto a Draghi: guarda, è il posto perfetto se volete mettere lì Salvini. Altro ancora non si sa, ma dopo magari ne ne leggiamo, intanto vediamo i titoli di oggi, partendo dal titolo di Repubblica, che oggi sta sulla guerra delle spie. L'intelligence americana aiuta gli ucraini a trovare e uccidere i generali nemici, il piano di Biden per indebolire Mosca, mentre intanto la Russia simula il lancio di missili nucleari da Kaliningrad e testa la difesa da bombe chimiche. Una guerra delle spie la chiama Repubblica, ma il coinvolgimento sul campo di militari e figure dell'intelligence americane ad orientare le azioni di Kiev, che è stato denunciato dal New York Times. Dopo vediamo che cosa scrive il corrispondente del Corriere della Sera, Giuseppe Sarcina, a proposito di questa storia. La Stampa invece nel frattempo titola: UE compromesso sul petrolio, una deroga allo stop per convincere Ungheria e Slovacchia, oggi si decide o tutti insieme oppure salta tutto. E Stefano Stefanini, nell'analisi di prima pagina sulla Stampa di oggi, guarda alle prospettive dell'Europa, ora Bruxelles si gioca la faccia. A proposito di Europa, titolo del Corriere della Sera: pronto il maxi piano UE sul gas, prevista una riserva di 200 miliardi. Corriere della Sera che intervista anche la Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. Azzerare il gas russo, l'Europa ha bisogno di un'unione energetica. Il Manifesto invece, oggi Mariupol la chiama così, Martiriupol, e questo il titolo. Il Manifesto che poi nel catenaccio in taglio centrale si occupa e riprende la esercitazione di Kaliningrad, che fu la città della pace di Kant, ricorda il Manifesto, e che adesso, alla faccia della ragion pura, diventa il luogo in cui la ragione si dissolve completamente. Simulazione atomica della Russia. Mentre dal Manifesto andiamo al titolo di Avvenire: solo scuse, niente tregua. Di che cosa parla l'Avvenire? Del fatto che Putin si sarebbe scusato con il premier israeliano Bennett per quanto detto da Lavrov a Rete 4. La cosa incredibile di tutto questo è che non si scusa Rete 4 e si scusa addirittura Putin. Solo scuse, niente tregua. Putin chiama il premier israeliano per mettere una toppa alle frasi di Lavrov su Hitler, bombe sull'acciaieria, nessuna evacuazione, si spara al confine, la Moldavia teme un golpe. E intanto eccolo qua, Guerini annuncia altre armi per Kiev, mentre Conte chiede che Draghi torni in Parlamento. Sulle dichiarazioni di Guerini e sul coinvolgimento militare dell'Italia titola oggi Domani: più vicini alla guerra, i nostri soldati andranno in Ungheria e Bulgaria. Il ministro della difesa Guerini anticipa i contenuti del prossimo decreto missioni. L'Italia pronta a difendere il lato est dell'Europa e della NATO per deterrenza e rassicurazione. L'altro fronte sarà quello dell'Africa. Anche il Fatto Quotidiano titola su questa vicenda, ovviamente mette Draghi su un carro armato. Guerini dichiara guerra alla Russia come Biden e Bojo, armi per colpire basi russe. Il Messaggero invece si occupa dell'allargamento della platea dei sostegni dal Consiglio dei Ministri: 200 euro anche a chi riceve il reddito di cittadinanza, lavoratori autonomi e colf, cosa che non piace evidentemente al Giorno, che invece titola: reddito di cittadinanza, un altro regalo. Il bonus di 200 euro va anche a chi percepisce già il sussidio. Il Giorno che in prima pagina mette la foto del Cardarelli di Napoli, parafrasa addirittura Primo Levi: se questo è un pronto soccorso, pazienti parcheggiati per ore all'ospedale Cardarelli di Napoli. Sulla prima del Giorno anche una notizia felice per gli amanti delle teste coronate e per gli orfani della nuova serie di The Crown. Porno, scandali e veleni, Windsor e i loro segreti, un nuovo libro svela il retroscena di corte. E così arriviamo poi a Libero, che come vi dicevo esulta in prima pagina: vittoria del centrodestra, la casa è salva ma incombe una nuova tassa, sventata la stangata. Insetti, gender e migranti, l'Europa del futuro, disegnata dal Giornale, che come Libero sventola la bandiera delle nuove tasse che non ci saranno, ma che, come ricordava Elio Vito, appunto, non c'erano manco all'inizio. Bonus edilizi, cessione più facile, questo è il titolo invece che sceglie il Sole 24 Ore. Aiuti antinflazione, platea allargata, mentre sul Foglio, al netto del titolo ormai consueto, tutte le guerre che Putin sta già perdendo, prendiamo un paio di notizie. La prima riguarda la partita delle nomine: Draghi e Giorgetti ridisegnano i vertici di Invitalia e Sace, mentre Arcuri cerca l'exit strategy al Mise senza fortuna. Il Foglio oggi ricorda anche la figura di Carlo Gregoretti, un giornalista formidabile, lo definisce il Foglio, Gregoretti che è scomparso ieri. E poi appunto ecco la nuova RAI in un documento di governo, le prossime linee guida e la fine dei talk, pronti i nuovi volti televisivi. Visto che abbiamo davvero poco tempo, vediamo di prendere qualcosa dai giornali di oggi. E allora andiamo subito al fattaccio, chiamiamolo così, o alla bufera, come la chiama il Corriere della Sera, sul New York Times, per le rivelazioni che non sono piaciute per niente alla Casa Bianca, che ha attaccato il quotidiano, il responsabile. Il New York Times, scrive Giuseppe Sarcina, rivela che l'intelligence americana ha aiutato gli ucraini a localizzare e a uccidere i generali russi sui campi di battaglia. L'esercito di Kiev, scrive il quotidiano, ne avrebbe eliminati circa 12. La Casa Bianca reagisce con durezza. Adrian Watson, la portavoce del Consiglio di Sicurezza guidato da Jake Sullivan, ha dichiarato: è da irresponsabili scrivere queste cose. Gli Stati Uniti forniscono informazioni per aiutare gli ucraini a difendere il loro paese, non con l'obiettivo di uccidere i generali russi. In serata è intervenuto anche John Kirby, portavoce del Pentagono, ha detto: il governo ucraino dispone già di proprie informazioni sul terreno che mette insieme con le nostre e con quelle in arrivo da altri partner. Noi non abbiamo alcun ruolo nell'identificazione degli obiettivi. Il New York Times ha comunque precisato che i rapporti dell'intelligence americana individuavano i comandi mobili dei russi sul terreno senza indicare i generali come possibile bersaglio. Come dire, la responsabilità delle azioni militari ricade interamente sugli ucraini, ma tutta la vicenda lascia molti dubbi, scrive Sarcina. Fin dall'inizio della crisi, prima ancora dell'invasione, il 24 febbraio, l'amministrazione Biden aveva scelto di condividere non solo con i governi alleati, ma anche con l'opinione pubblica le notizie raccolte dai servizi segreti. E ancora martedì scorso, in un'audizione al Senato, il capo di Stato Maggiore, generale Mark Milley, aveva detto ai parlamentari: il Pentagono ha aperto i rubinetti, abbiamo tante informazioni importanti a Kiev. Nei primi giorni della guerra, per esempio, gli americani avevano avvertito il comando ucraino che le truppe speciali russe si sarebbero paracadutate all'aeroporto di Hostomel, vicino alla capitale, per tentare di catturare Zelensky. Cos'è cambiato allora? Nelle ultime settimane Biden ha aumentato in modo esponenziale la fornitura di armi, chiedendo al Congresso di stanziare altri 20 miliardi di dollari. Nello stesso tempo il segretario alla difesa Lloyd Austin ha fatto sapere che l'obiettivo degli Stati Uniti è indebolire la Russia al punto che non possa più aggredire altri paesi. Finora la diffusione delle notizie riservate faceva parte di questa strategia, ma evidentemente le cose sono andate troppo in là, così Giuseppe Sarcina sulle colonne del Corriere, mentre dall'altra parte della barricata, appunto, la simulazione nucleare, i test con i missili che allarma l'Occidente. Si tratterebbe di un messaggio all'Occidente, l'esercitazione che si è tenuta ieri a Kaliningrad. Mercoledì, scrive Rosalba Castelletti su Repubblica, 71esimo giorno di quella che qui chiamano operazione speciale, la Russia ha simulato il lancio elettronico di missili con capacità nucleare da Kaliningrad, strategica enclave affacciata sul Baltico, oltre a ospitare la base della flotta baltica nel porto di Baltic. Questo lembo di terra incuneato nel fianco orientale della NATO e dell'Unione Europea è la strategica rampa di lancio dei temuti missili russi Iskander, cosa che i talk show russi non smettono di rammentare. Abbiamo raccontato in questi giorni il riassunto di tutta la belligeranza nucleare che arriva da quei talk, tanto che i nostri sembrano quasi la Perugia Assisi in confronto. Sono prove muscolari che l'Occidente non prende alla leggera, ha detto lo scorso mese il direttore della CIA William Burns, stessa linea del capo di Stato Maggiore dell'esercito americano Milley. Monitoriamo con attenzione, prendiamo sul serio le minacce da parte della Russia, il timore dell'intelligence americana è che la Russia Russia mette in pratica quella che chiama la dottrina dell'escalation per la de-escalation. Il ministro degli esteri Lavrov non fa che rassicurare che non accadrà. Putin invece continua con le velate minacce, mentre la televisione russa allude apertamente a un Armageddon nucleare, tanto che il direttore di Novaya Gazeta e premio Nobel per la pace Dmitry Muratov, parlando a Ginevra martedì, ha constatato: da settimane non facciamo che sentire in TV che i silos nucleari dovrebbero essere aperti, non sarebbe la fine del conflitto ma dell'umanità. La domanda che si fanno tutti è dove finisca il bluff. La Stampa oggi apre sul tentativo di compromesso sul embargo per quanto riguarda il petrolio. Marco Bresolini, inviato a Bruxelles, si avvicina sempre più l'intesa tra i 27 governi dell'Unione Europea per decretare l'embargo graduale sul petrolio russo. Durante la giornata di ieri c'è stata una fitta attività diplomatica alla ricerca del compromesso per andare incontro alle richieste dei paesi che avevano alzato la voce per far salire il prezzo del loro sì. L'offerta presentata dalla Commissione e dalla presidenza di turno francese a Ungheria e Slovacchia prevede non uno, come inizialmente stabilito, ma ben 2 anni di tempo in più per azzerare gli acquisti. Per loro il divieto di importare il petrolio di Mosca scatterebbe soltanto dal 2025 e la stessa deroga potrebbe essere concessa anche alla Repubblica Ceca. I rappresentanti dei 27 governi si riuniranno questa mattina alle 9.30 a Bruxelles. L'obiettivo è chiudere oggi, ma per il via libera definitivo potrebbero servire ancora 1 o 2 giorni. Il segnale dell'accordo possibile, secondo Bresolin, è vicino e sarebbe arrivato proprio da Budapest, dove Orban ha convocato esperti del settore energetico per discutere del piano di uscita dal petrolio di Mosca. Fatta eccezione per gli stati che godranno della deroga, per tutti gli altri paesi l'embargo sul petrolio entrerà in vigore tra 6 mesi e quello sui prodotti raffinati alla fine dell'anno. Su questo punto non dovrebbero esserci modifiche, mentre si lavora a correttivi sulla parte del provvedimento che riguarda le petroliere. Probabilmente sparirà il divieto di fornire servizi di assicurazione alle navi che trasportano il greggio russo, contestato in particolare da Grecia e Cipro. Ma sulla scelta di Bruxelles e sulla possibilità di raggiungere un accordo, scrive oggi Stefano Stefanini, sempre sulle colonne della Stampa: ora Bruxelles si gioca la faccia. Stasera, scrive, sapremo se la UE ha una politica estera. Sul tavolo di Bruxelles c'è il 6° pacchetto di sanzioni contro la Russia, comprende l'embargo petrolifero entro la fine dell'anno, comporta un sacrificio economico per dare un messaggio politico. Se la UE non lo approva, il segnale diventa di debolezza internazionale e quindi di incapacità dell'Europa di essere attore protagonista nella più grave crisi di sicurezza che il nostro continente attraversa dal dopoguerra. Le misure presentate dalla Commissione, sostenute dalla stragrande maggioranza dei paesi, passano pur limate o non passano. Non c'è via di mezzo, non si può aspirare, scrive, a una politica estera europea se un tema fondamentale come il rapporto con la Russia in guerra con l'Ucraina rimane ostaggio di quelle nazionali, nel caso specifico dell'Ungheria, forse della Slovacchia. Entrambi i paesi hanno ottenuto una importante concessione. Se si ostinano a bloccare, vuol dire che un dissenso super minoritario condanna all'impotenza l'intera Unione. Il nuovo pacchetto di sanzioni è importante per 2 motivi, scrive, sul piano geoeconomico è la seconda tappa del processo di distacco dell'Europa dalla dipendenza energetica russa. Il primo, l'embargo delle forniture di carbone, ha un impatto relativamente più modesto. Col petrolio si va a toccare la gallina dalle uova d'oro dell'economia russa, cioè gli idrocarburi sono la fonte del benessere post-sovietico della nazione e quindi del consenso su cui poggia il regime di Putin. Al momento alimentano la sua macchina da guerra contro l'Ucraina. Il flusso principale viene dal gas, ma il petrolio è un affluente non trascurabile. Tagliando il petrolio, l'Europa prosegue nella scelta geopolitica di tagliare i ponti energetici che ci rendevano tributari della Russia. È un punto di svolta, una volta compiuto diventa irreversibile. Noi dovremo cercare altri fornitori e altre fonti, Mosca dovrà cercare altri mercati. E poi conclude: approvando oggi o domani, gli ambasciatori sono abituati agli straordinari, l'embargo petrolifero, Bruxelles dimostrerebbe di essere all'altezza della crisi. Budapest cercherà di spuntare qualche altra concessione. Pazienza, così funziona la UE, se però si spinge fino a bloccarlo saranno necessarie due riflessioni: come trovare un'alternativa alla schiavitù dell'unanimità per fare politica estera europea con o senza revisione dei trattati, e poi se ci sia posto per l'Ungheria di Orban nella famiglia europea. Così la vede Stefano Stefanini, ma invece un altro sguardo sull'Europa è quello che ci propone oggi Paolo Rumiz. Più che uno sguardo, un requiem, si intitola proprio così il pezzo di due pagine che viene ospitato oggi da Repubblica, un requiem per l'Europa. E Rumiz scrive: per una sera smetto di ascoltare l'onnipresente Zelensky e mi concentro sulle TV russe e americane, e lì arriva la sorpresa, lo spettacolo di una dittatura e di una democrazia ugualmente chiuse in una bolla fuori dalla realtà. Ecco Dmitry Kiselyov, mezzo busto di regime che ringhia di colpire l'Inghilterra con ordigni nucleari, cui fa eco un popolo rancoroso, ignaro della realtà sul campo, che vede nell'Occidente la fonte dei suoi mali e urla di bombardare Polonia e Germania. Poi ecco Rachel Maddow, conduttrice di MSNBC, così assatanata da far sembrare Biden un pusillanime, una che esige che la Russia sia colpita più duramente subito, intorno un paese imbandierato di giallo azzurro bombardato dagli opinion maker, ma che non sa neanche dove sia Kiev, e pensa che l'Ucraina sia un paese super democratico, mentre fino a ieri gli Stati Uniti lo giudicavano corrotto e inaffidabile. Pur nelle abissali differenze, scrive Rumiz, le somiglianze: entrambi gli antagonisti guardano alla guerra come un videogioco e alla terza guerra mondiale come una cosa lontana, ma soprattutto né l'uno né l'altro sembrano ricordare che tra le due potenze esiste una cosa chiamata Europa, intesa al massimo come una protuberanza. Forse non se ne sono mai accorti, e li capisco. Come accorgersi di una terra che non ha una sua politica estera né un suo esercito e resta inchiodata al palo, in bilico tra le strategie di Washington e i rifornimenti di gas dal Cremlino? Un'alleanza, prosegue Rumiz, incapace di agire in modo autonomo, forte e unitario. E lì, per la prima volta, ho sentito il rischio che l'Europa unita sparisse davvero, o fosse già scomparsa, schiacciata tra due mondi che giocano alla guerra ignorando la sua presenza, in preda a un ebete sonnambulismo come nel 14, quando si gettò nel baratro. Una percezione fisica, come se dovessi prendere improvvisamente atto della fine di un'idea. Un epitafio dove non resta che consolarsi con la nostalgia dei padri fondatori che nel 45 concepirono il sogno sulle sue rovine. Ripenso a come prima della Grande Guerra i vecchi imperi hanno saputo trasformare in spazi cuscinetto l'antica faglia, l'antica linea di faglia tra Baltico e Mar Nero, per impedire lo scontro tra le due Europe, e a come noi, al contrario, ce li siamo fatti smantellare a partire dalla Jugoslavia, una terra plurale dove il disastro ha avuto il suo innesco, guarda un po', dalla rivolta di una Craina, parola che come Ucraina vuol dire frontiera. Ma la storia non insegna niente, l'America ha due oceani per tutelare la sua sicurezza, noi invece no, abbiamo a disposizione solo un'intercapedine di spazi neutrali, e proprio di quegli spazi ci priviamo con la NATO, che ora va a proteggere anche Svezia e Finlandia. E poi prosegue questa lunga elegia in forma di requiem di Paolo Rumiz, che racconta di questa Europa schiacciata tra due mondi. 36 secondi, solamente 36 secondi di tempo per citare intanto la copertina di Internazionale. Cosa vogliono gli Stati Uniti in Ucraina? Joe Biden aumenta gli sforzi per aiutare gli ucraini a sconfiggere la Russia, con il rischio che la guerra si allarghi, e l'immagine quella del volto di Biden con gli occhiali scuri su cui si riflette il doppio volto di Vladimir Putin. L'altra cosa che vi volevo segnalare invece è l'apertura di Domani, perché racconta appunto le conseguenze della progressiva allungamento dell'orizzonte della guerra, con Vanessa Ricciardi, che racconta del coinvolgimento possibile dei nostri soldati in Ungheria e in Bulgaria, con Guerini che anticipa i contenuti del prossimo decreto missioni. Non ho il tempo di farlo perché sono già andato oltre la linea rossa del GR delle 8 e 30, così come non riesco a raccontare raccontarvi come fa il Foglio questa mattina, le linee guida del ridisegno della nuova RAI, però insomma i giornali sono fatti per essere letti anche personalmente, non solamente raccontati da voci terze, per cui se vi interessa andateveli a leggere. Linea Sara Milanese, torniamo tra poco col professor Di Stefano e il giorno delle locuste.